7 anni fa, nel 2000, ho iniziato questo un percorso laboratoriale molto significativo per noi, perché ci legava a un universo completamente sconosciuto e ci permetteva di entrare dentro mondi oscuri, che sono quelli appunto del disagio mentale, della follia. E ho avuto, io devo dire, la grande fortuna, l'opportunità di fare un'esperienza molto profonda, sia per me umanamente, per noi esteticamente, e l'incontro con questo piccolo gruppo, perché un gruppo di sette attori sensibili, come sai che li chiamiamo noi, che sono tra l'altro di in età molto avanzata, perché sono un nucleo, è uno degli ultimi nuclei di pazienti usciti, che sono stati internati per molti anni nel manicomio De Colono, quindi che hanno avuto un'istituzionalizzazione manicomiale terribile, lunghissima, quindi sono vite veramente distrutte non dalla malattia, ma dalla apparente cura, no? Quindi da una terapia di costrizione, di violenza, di carcere. E quindi è stato un incontro di sostanza, perché c'erano due mondi: il nostro, che è quello della ricerca estrema sui testi classici, per trovare lo sguardo sulla nostra contemporaneità, il nostro universo interiore, quindi questa possibilità di metterli alla prova, di mettere alla prova le drammaturgie di uno sguardo non tanto innocente, non era questo, ma di uno sguardo molto più complesso, o tanto complesso quanto la poesia drammatica, la più alta. Quindi abbiamo fatto con loro delle esperienze, proprio delle analisi drammaturgiche su testi come il Faust, La vita e sogno, per molti anni, per 3 anni su queste opere, poi per questa tetralogia della mania, come l'ho chiamata io, sui testi buchneriani. Quindi era tornare al nostro testo origine, Lenz, si chiama Lenz proprio perché il primo testo che abbiamo messo in scena era Lenz di Büchner, e quindi capire dopo 20 anni qual era il moto drammaturgico profondo, che non è quello esteriore del testo, delle parole, ma il movimento che il contenuto delle parole, no? La sostanza, direi, delle parole ci trasmette, muove, e attraverso il loro occhio, anche a volte svuotato, attraverso la loro bocca a volte anche incomprensibile, c'era questa un'iperpotenza, una qualcosa come un suprematismo in senso davvero un po' estremo. Ed è stata un'esperienza lunghissima, molto silenziosa. Sì, abbiamo sempre mostrato gli esiti nei nostri laboratori, nelle ultime edizioni del Festival Natura dei Teatri, però non abbiamo mai fatto una gran cassa, cioè è sempre stato un lavoro molto rispettoso, soprattutto di noi, cioè di noi come formazione, cioè che sai che non è che lavoriamo per un teatro indicatoriamente sociale, ma lavoriamo su dei sistemi di estrema sensibilità umana. Però siamo arrivati a un punto di questo percorso in cui naturalmente l'esito è stato più forte del suo essere silenzioso. E è stato visto l'anno scorso al Festival Natura dei Teatri da artisti, persone, psichiatri, insomma, di persone che si sono, come dire, innamorate, entusiasmate del progetto, di questa visione così, no, così intrecciata, così moltiplicata, e ci hanno spinto a così, con molte delicatezze e difficoltà, perché i soggetti, ti dico, sono proprio molto 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 delicati, quindi a inventarci questo progetto di queste piccola tournée. Ci siamo spinti in questa operazione, che dico è delicatissima, perché coinvolge medici, operatori, infermieri, cioè un gruppo, quindi si muove una comunità strana, e quindi sono anche molto curiosa da questo nuovo percorso, da questa esperienza completamente nuova per loro.
Per Parma avete scelto uno spa, non proprio Parma, siete andati a Collecchio, Teatro alla Corte.
Come forse appunto tu ricordavi, il Festival Natura dei Teatri fin dall'inizio ha avuto luoghi luoghi in provincia di Parma, luoghi dove deputati a questa strana cosa che è una rassegna teatrale di ricerca, quindi dovevamo arrivavamo un po' a volte in terreni vergini, no? E uno di questi nel 96 era la Corte di Giarola, dove addirittura non c'era neanche la sede del Parco Regionale del Taro, del Parco Fluviale, ma era proprio una corte abbandonata, bellissima, medievale, ed è stato proprio attraverso il Festival Natura dei Teatri, attraverso il nostro lavoro, che abbiamo dato vita a una sensibilizzazione, quindi a portare quel luogo all'attenzione delle istituzioni, che ne hanno poi realizzato una ristrutturazione complessiva che non è ancora finita, però al 90% è finita, e proprio grazie alla nostra esperienza laboratoriale si sono convinti della necessità che quel luogo dovesse essere non solo la sede di un parco, ma la sede anche di un parco culturale, quindi è stato realizzato un piccolo spazio teatrale, però molto flessibile, quindi donne alla ricerca, molto protetto, quindi dove si possono fare esperienze anche forti, lunghe, ma in qualche modo non immediatamente fruibili, quindi è stato un luogo molto, molto prezioso. Siamo residenti lì con il laboratorio e con la prima tappa della tournée proprio a Giarola, a sottolineare non tanto la distanza della nostra città che amiamo, che ci appunto ospita l'ENS, ma proprio con la necessità dell'allargamento degli spazi teatrali, con la loro anche disseminazione locale, quindi io credo moltissimo all'inseminazione, cioè a mettere tanti semi, mantenendo naturalmente il rigore della ricerca, quindi poi la Corte di Gerolo ospiterà nella sua stagione altri spettacoli, eventi anche in qualche modo più popolari rispetto al nostro linguaggio, però credo che sia proprio il mosaico di esperienze artistiche, estetiche, che dia la forza poi a un progetto. Oltre al Leon Selena, quindi la prima tappa, ci sarà anche poi nel pomeriggio un seminario importante dedicato appunto al rapporto tra arte e psichiatria, quindi uno dei temi ricorrenti in tanti anni di ricerca dopo Basaglia è stato proprio il rapporto tra quali linguaggi si incrociano, quali sentire si rendono colloquiali, e quindi ci sarà questo preludio poi al grande convegno che ci sarà a Colorno nel 2008 su appunto a partire dall'esperienza basagliana e dopo 30 anni dalla legge Basaglia che cosa succede. Quindi ci siamo trovati un po' in mezzo, pur essendo artisti puri, no? Nel senso che non avevamo nessuna volontà né di terapia né di cura, è stata proprio un'esperienza solo ed esclusivamente sessuale e artistica, ci siamo trovati in mezzo però a un sistema più ampio in cui, e credo che siamo una cosa capace anche di rigenerarti in maniera molto, cioè colloquiare con non solo artisti o teatranti, ma anche con appunto psichiatri, operatori, ti mette a confronto con un mondo più ampio, e io credo sia, a me ha arricchito moltissimo, ma non è mica un male se fa anche bene, non so, se un'esperienza estetica fa bene, e più che riabilitare, perché non è qualcosa che era disabilitato, era qualcosa che era vissuto come negativo, come un subvalore, ecco, cioè la follia, quindi non è che migliora semplicemente la condizione psichica, no, quindi felicità, produzione di esperienze positive, cioè quello naturalmente lo fa il teatro. Io credo che in questo senso sia proprio un rovesciamento di valori, cioè quello che era considerato da negare, no? Un comportamento sbagliato, anomalo, appunto la normalità diventa appunto una potenzialità, poi se loro stanno molto meglio, nel senso che ovviamente tutto ciò che è positivo e produce realizzazione nel sé fa bene, ecco, quindi, ma è una cosa più indiretta che non diretta o voluta da noi. Una cosa fondamentale secondo me è questo, è un po' lo spartiacque tra, credo, le esperienze come la nostra e le esperienze sporadiche, ed è proprio quella della continuità del tempo. Se tu fai un'esperienza anche entusiasmante di 3 mesi è come un po' un turismo intellettuale, cioè sì, ho visto un popolo strano, ho fatto qualche foto e me ne sono portato a casa un pezzo, invece quella è una condivisione di lungo termine con un tempo lungo in cui tanti processi sono stati anche modificati, perché è proprio un'esperienza, un pezzo di vita, cioè 7 anni sono una bella, cioè una fase del tuo percorso artistico. C'è ancora qualcosa che possiamo fare in un agire pienamente artistico, però qualcosa che sembra avere la possibilità di modificare, ecco, di modificare cose già scritte, e questo per Büchner, che era molto disilluso come noi e come tutti noi, però sente ancora nella rivoluzione nessuna un potenziale, e questo con questo gruppo, guarda, veramente delicatissimo, perché sono persone che hanno alcune 75-80 anni, quindi ti sembreranno dei ritratti, cioè ritratti di qualcosa che non c'è più. Io quando guardo negli occhi appunto un mio attore detto matto, ho uno specchio ma nitido di ciò che sono, nitido nel senso che è l'oscurità che io non, che noi non leggiamo in noi stessi se non quando siamo negli stati estremi o della disperazione oppure della, invece della felicità più totale. Chi ha una avuto un passaggio sicuramente in un crepuscolo intellettivo, cioè non sto dicendo che ci sia sempre la luce, cioè, sto dicendo che è nell'oscurità che noi capiamo la circolarità di luce e ombra, se no non la capiamo mai, se no pensiamo sempre di essere illuminati dalla nostra intelligenza, dalla nostra bellezza, dalla nostra bravura e non ne vediamo invece la faccia, forse la faccia più interna, più segreta, ed è quella che loro mi mostrano continuamente. E anche lì uno strumento è come un violoncello, ecco, quella forma mi dà la possibilità di suonare una corda che nessun altro mi fa suonare così, insomma. Vedi, sai, l'orlo del precipizio, ecco, tu senti che siamo lì e loro sono lì e hanno vissuto su quest'orlo e allora su questo è fragile nel senso che qualsiasi cosa ti sposta, ti muove, ti eppure guarda, in tanti anni, in tutta questa fragilità, è stato rarissimo, perché durante il laboratorio rarissimi gli abbandoni, cioè nel senso che uno smettesse perché no, rarissimi, sono rapporti lunghissimi con parte del gruppo, proprio alcuni hanno iniziato 7 anni fa con me, sono ancora lì, con alcuni rientri, alcuni sono purtroppo morti perché erano anzianissimi, quindi o malati, quindi c'è stata una, cioè vedo la vita scorrere, vedo anche la morte, eh? E però quando siamo lì si ha valore perché siamo lì in quell'azione estetica, ecco, non so, e anche loro sono rigorosissimi, cioè per esempio ci sono pochissime libertà di, ma loro stessi non ne hanno voglia di racconti biografici, di momenti, no, colloquiali, ma lì si arriva e si lavora, si legge, si studia, e si prova, e quindi è a tutti gli effetti nella forma più alta, cioè il massimo professionismo, perché non è per mestiere o per denaro, ma è veramente per bellezza.
Voi state lavorando da anni con questo che è il massimo drammaturgo romantico tedesco, Büchner, che non è semplice da mettere in scena neanche per una normale compagnia teatrale, eppure voi qui avete proprio raddoppiato la sfida.
Era doppia la sfida perché intanto vabbè ci incontravamo perché il frammento, la bellezza del frammento, l'incompiutezza delle stesure, le ricomposizioni, quindi una grande libertà, lui che muore giovanissimo, quindi ha questo materiale quasi, no, quasi appena bozzato, no, ce lo lascia e dice fanno un po' quello che vuoi, e nello stesso tempo una complessità, quindi il materiale quasi contemporaneo, però nello stesso tempo dei monologhi, penso a Leons e a Valerio, cioè dei monologhi sterminati, quindi che non sono esattamente la misura né della fonazione né dell'articolazione di un attore disabile psichico, e incredibilmente nel grande monologo, quindi nella lacerazione della parola, cioè perché più parli e più la tua anima si lacera, cioè se ti dico un frammento è la bruciatura, ma invece quelle sono proprio lacerazioni lunghe, quindi contorsioni dell'anima, beh in queste lunghe letture cioè è un abito cucito veramente su misura, cioè sembrano incredibili, cioè il leggere, l'emanare milioni di parole, e la prolissità è una delle questioni anche grandi della, no, della follia, cioè lo svuotamento delle parole è forse l'unico che io ascolto, come se improvvisamente appunto l'anima si rovesciasse fuori, e con questo senso antiretorico ovviamente poi del racconto e della lettura e la pienezza totale, quindi è veramente cioè in questo senso per me sconvolgente, perché mi attacca ancora quella che è l'elemento fragile poi del nostro tempo, la parola è una parola che di solito è menzogna, di solito è artificiosa, di solito è difficile che la parola contenga verità, no? È usata per mentire soprattutto, eppure lì ritorna in coincidenza con questo grande, grandissimo, giovanissimo, tra, perché poi quando muore a 24 anni, cioè veramente una, come un ragazzino che scrive di, e loro gli adolescenti, perché poi la follia è rimanere anche estremamente, non bambini, al contrario, ma un'adolescenza tormentata, ecco, questi adolescenti vecchi. Infatti mi hanno chiesto, ma come hanno Selena, che sono tutti anziani, la storia di d'amore, beh, niente di più che un anziano che si sente ragazzino, no? Che, e allora che non hanno vissuto le vite, quindi sono ancora acerbi, acerbi da acerbi, eppure così, sofferenza è un frutto soffertissimo, ma ancora immaturo, quindi c'è un incontro perfetto con la drammaturgia buchneriana.
Questa storia è la storia del principe Léonce e della, sì, principessa Lena.
Grandi contraddizioni, ma in cui i ruoli maschile e femminile sono molto certi per loro, perché sono lo specchio appunto di qualcosa che non c'è stato, quindi di un amore impossibile, dato fin dall'inizio impossibile. Ecco, nel Léonce e Lena è molto divertente, perché intanto si parte da una situazione assolutamente antiretorica, quindi la noia, il passarsi il giorno, cioè l'essere matti perché non si ha niente da fare, che in realtà è una condizione che a loro appartiene molto, cioè il tempo che scorre lento, il guardare, come dice, no, le api, testa in su col naso per aria, e il massimo degli ideali è appunto, no, è fare e sentire il profumo dei fiori. Apparentemente non c'è tragedia, ma la tragedia è proprio in questo non avere senso, ecco, non avere un ruolo. E poi queste due storie parallele, cui il personaggio femminile, Elena, invece è tremenda, disperata, con tutte le contorsioni interiori più profonde, come tutti i personaggi romantici, quindi dilaniata da non capire cosa succede dentro di sé, ecco, quindi questi scrolli di identità reciproci in una condanna ad essere destinati l'uno all'altro, che poi appunto attraverso un piccolo itinerario molto letterario, poi i due si innamorano davvero nonostante non vogliano innamorarsi, e poi il matrimonio in effigie perché loro fuggono, ma poi la riscoperta che sono essi stessi i veri amanti e i veri destinati al matrimonio, quindi è tutto un gioco di, come sempre, nel leziosissimo di paradosso, ma anche poi in Büchner ci sono citazioni coltissime, quindi questo è l'unico frutto della grande tradizione anche dello Spiel, quindi della commedia comica, quindi un piccolo frutto che lui si concede, ma in realtà molto amaro, e tutto questo secondo me, e quindi come tutte le fiabe che tu sai amo molto, hanno questo nucleo tragico, quindi del non riconoscersi, nel momento in cui si riconoscono e superano la dimensione della marionetta, quindi l'oggetto destinato, si indeboliscono, tanto è vero che il testo finisce, cioè non c'è un dopo le nozze, no? Il riconoscersi come significa in realtà lo stare uniti, ma il separarsi per sempre, perché non c'è più l'idea della fuga dalla realtà, quindi insomma, anche se l'invocazione finale è bene, andiamo tutti a Capri a mangiare fichi e maccheroni, che è straordinario.